Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Signore, ci dia di celebrare con fede i santi misteri della nostra redenzione.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 14, dal versetto 12 al 23. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, se una terra pecca contro di me e si rende infedele, io stendo la mano sopra di essa e le tolgo la riserva del pane, le mando contro la fame e sterminio uomini e bestie. Anche se in quella terra vivessero questi tre uomini, Noè, Daniele e Giobbe, essi con la loro giustizia salverebbero solo se stessi, oracolo del Signore Dio. Oppure, se io facessi invadere quella terra da bestie feroci, tali che la privassero dei suoi figli e ne facessero un deserto impercorribile a causa delle bestie feroci, anche se in quella terra ci fossero questi tre uomini, giuro, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, non salverebbero figli né figlie. Essi soltanto si salverebbero, ma la terra sarebbe un deserto. Oppure, se io mandassi la spada contro quella terra e dicessi: spada, percorri quella terra, e così sterminassi uomini e bestie, anche se in quella terra ci fossero questi tre uomini, giuro, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, non salverebbero figli né figlie, essi soltanto si salverebbero. Oppure, se io mandassi la peste contro quella terra e sfogassi nel sangue il mio sdegno e sterminassi uomini e bestie, anche se in quella terra ci fossero Noè, Daniele e Giobbe, giuro, come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, non salverebbero figli né figlie, essi soltanto si salverebbero per la loro giustizia. Dice infatti il Signore Dio: quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi castighi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per estirpare da essa uomini e bestie, ecco, vi sarà un resto che si metterà in salvo con i figli e le figlie. Essi verranno da voi perché vediate la loro condotta e le loro opere e vi consoliate del male che ho mandato contro Gerusalemme, di quanto ho mandato contro di essa. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro opere, e saprete che non ho fatto senza ragione quello che ho fatto contro di essa. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio.
Ecco un nuovo argomento rispetto, mi pare, al problema della profezia. Ho visto che la Bibbia di Gerusalemme, almeno nell'edizione italiana, intitola responsabilità individuale, mi pare, e non personale. L'impressione che sia un titolo fuori posto, lo dico solo per introdurre, dal momento che si parla invece della punizione collettiva. È vero che c'è anche questo tema in Ezechiele che andrebbe precisato forse, soprattutto lo troveremo al capitolo 18. Vediamo comunque insieme questi versetti.
Parlo subito perché voglio porre delle questioni su un capitolo che mi sembra abbastanza difficile da interpretare e, come ho letto in diversi commenti, ma è abbastanza evidente anche nella nota della Bibbia di Gerusalemme, sotto traccia c'è Genesi 18, cioè l'intercessione di Abramo. E qui il Signore invece dice che sembra negare questo, diciamo, assunto della tradizione biblica che il giusto con la sua intercessione salva gli altri. Mi sembra perché è un capitolo che mira a giustificare Dio nella sua condotta contro Gerusalemme, in quanto il peccato di Gerusalemme è troppo grande, mi sembra voglia dire così. E a sostegno di questo, però non sono assolutamente sicura, mi sono chiesta come siano da intendere gli ultimi versetti, in particolare il versetto, per esempio, 22, quando questo residuo, che non ho detto che siano giusti, comunque scampano e vanno a Babilonia, dice: voi vedrete le loro opere, e usa il termine, le loro, come si dice in latino, ad invenzione, cioè le loro opere malvagie, alilotam, cioè è da interpretare: voi vi consoliate del male che io ho mandato contro Gerusalemme, perché voi stessi vedrete che le loro opere erano malvagie. Cioè, vi consoliate pensando che Dio è stato giusto. Io forse l'ho interpretato così, ma metto un grande punto di domanda. Certo, le opere di questi scampati, insomma, sono dette con dei termini che non sempre sono positivi, anzi più delle volte sono negativi queste opere, ecco.
Non so se riesco a dire quello che ho letto nel commento di Don Umberto, che mi è sembrato molto bello. Naturalmente parla della responsabilità personale, questo sì, e inizia con i versetti di oggi. Si dice che la terra, Don Umberto, la terra che era santa per questa elezione di Dio, per questa sua presenza, è profanata e sconsacrata, e il popolo è gettato fuori. Il popolo non esiste più, Dio lo ha disperso, frantumato. E in questo momento, quasi il punto zero di tutta la vicenda, interviene questo intermezzo della conversione che precede l'inaudita novità che Dio compirà a suo tempo per il suo popolo. Ormai sa Dio che può contare solo su un resto, e il resto è costituito da singoli che si salvano dalla massa dannata del popolo. La salvezza allora non potrà più scaturire da una comunione di grazia con il popolo che momentaneamente è rifiutato e inesistente, ma dal miracoloso emergere del singolo che si salva da questo naufragio. La solidarietà non cessa, e dice che questo è un po' in contrasto con Genesi 18, dove c'è Abramo che intercede per il popolo, e anche con l'Esodo, dove si parla di Mosè e Aronne. E poi dice: l'unica cosa possibile in questo momento è accettare semplicemente la parola del giudizio. E poi questo discorso, faccio fatica adesso a riassumerlo, però le pagine da 80 a 87 del libretto blu mi sembrano davvero molto 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 belle. Dice che quello che si vede in Ezechiele non è tanto l'invito alla conversione, che è un po' un intermezzo, ma quanto che il popolo riconosca la sua malvagità e accetti il giudizio, e dall'altra parte, da parte di Dio, la necessità di parlare, di agire così, perché la sua santità non può avere contatto con il peccato, ecco, non può avere.
Ascoltando il salmo responsoriale di stamattina, mi ha fatto
un volo, non so se va bene, ma il salmo è: il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esiste un saggio, se c'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. E allora ho pensato a Isaia 53, quando dice appunto: il giusto mio servo giustificherà molti. La moltitudine può essere appunto giustificata solo per il sacrificio del Signore Gesù. Però in noi c'è la speranza della conversione. Come dice al capitolo 18 di Ezechiele, alla fine dice: non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Giobbe, che è qui nominato, nel suo essere giusto, non riesce a salvare i suoi figli e le sue figlie, perché moriranno, anche se poi sì, alla fine del libro li riavrà, ma insomma muoiono questi figli e queste figlie. E anch'io avevo fatto un pensiero come quello che è stato appena espresso: bisognerà proprio aspettare l'arrivo del Signore Gesù, che prende su di sé le colpe di tutti noi.
Ezechiele parla ai deportati, agli esiliati come lui, e anche le visioni che ha riguardo alla gloria del Signore che si sposta, e riguardo al destino di Gerusalemme, sono riferiti a quelli che sono deportati come lui. E sembra quasi che questo capitolo, anche questa sezione, ci dica che il popolo rinasce nell'esilio, dall'esilio in Babilonia, e che coloro che scamperanno alla disfatta di Gerusalemme, e il resto, il cosiddetto resto, saranno loro, insieme a quelli che già sono stati deportati, a ripartire e a rifondare in un certo senso il popolo di Israele. E anche tutto il discorso sulla consolazione che viene recato dal resto per le loro opere, per la loro condotta, fa pensare appunto a un resto di giusti, perché altrimenti che consolazione potrebbero portare, no? Ecco. E aggiungo una cosa che mi ha un po' colpito: il fatto che, ma questa è una curiosità, anzi chiedo scusa, ma Ezechiele non usa, come anche in questo caso, di Giobbe, Noè e Daniele, non fa riferimento a delle figure precise che sono presenti nel Pentateuco, nel Tanakh, ecco. E sembra quasi che non le conosca, perché Giobbe, Noè e Daniele sono personaggi che probabilmente erano noti già da prima, ecco. E così quasi appunto fa pensare che non le conosca, e che appunto diciamo così, le scritture, il Pentateuco forse, diciamo così, ancora in gestazione, in formazione, ecco, in Babilonia.
Esprimo un'idea un po' diversa da quella di Don Umberto. Io credo che Ezechiele ha un enorme problema, no? Sul piano della fede. Dal momento che si insiste continuamente che bisogna vedere nel disastro di Gerusalemme la mano di Dio, è Lui che guida le cose, deve per forza giustificare Dio di fronte a una punizione così immane. E questo è il suo problema, giustificare Dio. Lo si vede nel versetto 23, che io credo sia il senso di tutto il brano. E così saprete che non senza motivo io ho punito in questo modo. Perché Dio è giusto e Ezechiele deve difendere, dal momento che attribuisce a Dio un'opera così distruttiva, deve sottolineare, deve sostenere la giustizia di Dio, e per sostenere la giustizia di Dio deve sottolineare il peccato enorme di Gerusalemme. Questo si vedrà ancora andando avanti, di tutta la sua storia. Dio rimane giusto dal momento che è Lui che agisce. È importante per il profeta che sia Dio stesso che fa, perché il contrario sarebbe possibile, altre soluzioni, ma dimostrerebbero che Dio non governa e Dio non guida le cose. Dio non è onnipotente, oppure se è onnipotente non si occupa della storia, del suo popolo, e quindi ci vanno di mezzo tutte le promesse, le alleanze e tutto il resto, se Dio non se ne occupa. Io ho l'impressione che dietro ci sia sempre questo problema, e che qui emerge, non parlerei del problema della responsabilità individuale, non lo vedo qui, non c'è, anche il mio commento lo esclude. Non c'è, perché qui non si tratta neanche di qualcuno che deve salvarsi perché è giusto. Qui si sostiene che neppure i più giusti al mondo, quelli che famosissimi, ecco Noè, Daniele e Giobbe, non avrebbero potuto che salvare se stessi. Qui si nega che il giusto possa salvare altri. Chiaro che se uno è giusto si salva, lui, questo è il presupposto, in questo senso si può parlare, ma il tema non è la responsabilità individuale, perché qui la punizione è collettiva, e il tema è che anche se ci sono dei giusti, ci fossero magari dei giusti, non salvano solo se stessi. Penso che, mi pare Sara evocava prima Genesi 18, ci sono anche altri testi, ma quello mi sembra il più emergente. A me sembra che Genesi 18 sia scritto contro Ezechiele. Che Genesi 18 sostiene proprio l'opposto. Sostiene, cioè Abramo, in dialogo con Dio, in modo così ardito, propone una norma, un principio che Dio accetta, potremmo dire stranamente, ma accetta. Cioè, se si trovano 50 giusti a Sodoma e Gomorra sono l'esempio indiscutibile che va completamente distrutto, lui deve salvare tutti però. Non è che deve salvare, la risposta potrebbe essere da parte di Dio: va bene, io salvo i 50 giusti e gli altri no, perché Dio non è capace di distinguere. Il principio che Abramo, nella sua preghiera, vuole imporre a Dio è che i 50 giusti salvano tutti, anche i peggiori, e Dio accetta. E poi c'è naturalmente la trattativa, nel senso 50, 40, 30, ma il principio è quello. Clelia prima parlava di Isaia 53, cioè il testo con cui noi leggiamo, ecco, la passione di Gesù, la sua morte per il mondo, è proprio il principio posto, cioè il giusto salva tutti gli altri. Ecco, è giusto anche in Isaia 53, ecco, pensavamo che fosse, ma portava i nostri peccati. Ecco, quindi c'è la conversione. Ezechiele dice una cosa molto diversa. Io penso che Ezechiele deve dire così perché il punto centrale è giustificare la giustizia di Dio nella punizione. E qui si tratta di punizione collettiva. Certo, sono tutti peccatori se vogliamo, ma no, no, no. A me sembra che questo sia il tema qui. E quindi anch'io sento non è tutta la verità, ecco. E qui si vuole affermare che Dio è Lui che agisce comunque e che è anche giusto. La Genesi direi che è contro questa idea, ecco, e aggiunge un altro pezzo di verità. Dice che il giusto salva anche i peccatori. E quindi se Dio avesse trovato 10 giusti a Sodoma e Gomorra esisterebbero ancora. Il testo della Genesi sostiene questo. Sembra, diciamo, sono due posizioni molto diverse e ambedue hanno una profonda verità. A me sembra, io non so dire di più, cioè è vero che Dio è giusto. E se è Lui che punisce, allora deve punire con giustizia. Qui si sostiene questo. Impareranno, sapranno che non è senza motivo che io ho fatto questo. Sembra che ci sia un problema, cioè che Dio è ingiusto. O che Dio non è Lui che fa questo, magari c'è un avversario. C'è il Satana, per esempio, ci sono testi che pensano che non è Dio direttamente. Ma se è Dio direttamente, allora deve essere giusto. Ecco, quindi si sente che c'è il problema qui. Saprete che è con motivo, con ragione che io ho fatto così. Invece il testo della Genesi e altri testi, come anche Noè, eccetera, affermano un principio che non è forse in contrasto diretto, ma è un principio molto diverso, è che il giusto salva gli altri, può salvare gli altri, basta un giusto. Noè è stato così, non ha salvato l'umanità peccatrice, però ha salvato alcuni e comunque ha fatto in modo che l'umanità continuasse, perché Dio, la decisione di Dio era di chiudere il percorso, e invece no, è andato avanti. Quindi anche Noè potrebbe essere citato in questo senso, soprattutto Abramo, direi, è in tensione fortissima con questo testo. Ecco, è sempre nel nome di Gesù che noi preghiamo Dio per il perdono, per il bene, per la salvezza di tutti. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le chiese cristiane, in questa settimana in particolare, per la comunione fra esse. Preghiamo per le chiese che vivono lacerazioni al loro interno, per la Chiesa russa, per la Chiesa ucraina e per le piccole chiese presenti in terra di missione e di guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché gli accenni ad una tregua emersi nelle ultime ore prendano corpo fra Israele e Gaza, e Gaza possa tornare a sperare giorni di pace. Preghiamo. Ascoltaci. Preghiamo per chi si sente più solo, disperato, schiacciato dal peso del proprio peccato, perché il Signore è morto e risorto, per amore di tutti, si riveli nel suo amore misericordioso. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che offrono la propria vita in una preghiera continua di intercessione per il dolore e il peccato della terra, perché il Signore si chini dal cielo e ascolti le loro suppliche. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Un ricordo oggi per Caterina, Suor Caterina, nel giorno del suo compleanno, e anche per la tia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiedo una preghiera per mio babbo Giovanni, a distanza di 10 anni dalla sua chiamata. Preghiamo per lui.
Ascoltaci, oh Signore.
Dicevo, per un amico di Borgo Valsugana che sta per presentarsi al Signore. Ieri la moglie mi ha telefonato e si raccomanda alle nostre preghiere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è anche il ricordo di Lucio, fratello di Atos, e anche di Monica. Ci sarà una messa questa sera per lei. Monica, chi l'ha conosciuta qui, la ragazza qui di Oliveto. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo e si aspettano da noi una preghiera, o comunque per affetto o per stima, anche perché possiamo veramente ricordarli, ma perché il Signore li ricompensi. E poi preghiamo per gli operai che sono qui a lavorare, perché il Signore anche li custodisca, dal momento che a volte è anche un lavoro pericoloso. Adesso stanno facendo il tetto, perché possano anche essere benedetti nelle loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le preghiere che ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.